Ibaksha significa sopravvissuta, ma Zako Wada lo è. La incontro nella terrazza dell'hotel Il Cantico di Roma, con alle spalle la magnifica veduta della cupola di San Pietro, in una mattinata assolata, prima della pioggia pomeridiana. È una signora gentile, minuta, i capelli corti, scuri. Sembra in buona salute, nonostante sia appena arrivata da un lungo viaggio proveniente dal Giappone. La tradisce, segno di stanchezza, un particolare pallore del viso, attenuato da un sorriso luminoso, denso di dolcezza. Oggi ha 74 anni, il suo racconto è serrato, denso, come fosse la prima volta, come fosse nata, per raccontare ciò che è accaduto. Il 9 agosto del 1945 Masako ha 22 mesi. Una gioia irrefrenabile di vivere, camminare, giocare, la porta nel giardino di casa tra gli alberi di kaki tipici di Nagasaki, città nota nel mondo, anche in quegli anni, perché vi era stata ambientata l'opera Madame Butterfly di Giacomo Puccini. La giornata estiva è afosa, il sole quasi allo zenith. Masako suda, boccheggia, cade, si rialza, ma l'entusiasmo per il senso di libertà che nasce dal poter correre da sola le trabocca dal cuore. La mamma è in casa e sta preparando il pranzo, delle semplici verdure cotte, perché anche il riso, durante la Seconda Guerra Mondiale, scarseggia. Un rombo di tuono nel cielo, non è un temporale, anche se la giornata è parzialmente nuvolosa. Alle 3:49, dalla base nell'isola di Tinian, erano decollati tre aerei statunitensi, il bombardiere B-29 Boxcar con la bomba atomica, Big Stink con l'attrezzatura fotografica e Great Artist con gli strumenti per misurare gli effetti dell'esplosione. Due aerei da ricognizione, Enola Gay e Lagging Dragon, erano partiti un'ora prima. Ora volteggiano come falchi alla ricerca della preda nei cieli di Nagasaki. Sono le 11 del mattino. Alle 11:02 deflagra la bomba atomica. A 470 metri di altezza, nella parte settentrionale della città, sopra le acciaierie della Mitsubishi. Il suono è così forte, l'onda d'urto così devastante che la mamma sviene, anche se la casa di Masako dista 3 km dal luogo dell'impatto. Qualche minuto dopo la mamma rinviene e trova la casa devastata. Le mura, le porte, le finestre sono state spazzate via. Trenta centimetri di fango e di polvere si addensano sul pavimento. Fuori, una densa fuliggine arancione vela il cielo e la vista delle case dall'altro lato della strada. Gli alberi verdi della collina di fronte sono tutti bruciati, scuri, come fiammiferi spenti. Nessuno comprende cosa fosse accaduto.
Se fossi rimasta fuori a giocare, sarei stata spazzata via. Man mano che il fumo si diradava, riuscivo a intravedere una fila di gente che, come formiche, dal centro della città si spostava verso la campagna.
Una fila senza fine, persone ferite, con vestiti bruciati, ustionati, senza capelli.
Non riuscivi a riconoscere più se fossero uomini e donne. Una tragedia terribile.
Accanto alla casa di Masako, un'area era destinata all'immondizia. Ora lì vengono depositati i corpi delle persone bruciate dalla bomba, un cimitero all'aperto. Rifiuti ed esseri umani non si distinguono più. Una lunga processione di cadaveri che dura tutto il giorno. I corpi sono bruciati nell'inceneritore e così cremati.
L'odore acre di quei corpi era così intenso. È un ricordo che non riesco a cancellare. Mia madre mi parlava sempre di questa pazzia, senza senso. Come si può fare una cosa del genere a degli esseri umani? Gli uomini non sono stati creati per essere trattati in questo modo. È terribile, disumano.
Gli ospedali, le scuole, gli uffici si sono volatilizzati come polvere. Alla mamma di Masako ha chiesto di aiutare gli infermi in appositi centri temporanei sorti per medicare i feriti. Centinaia di persone gettate sul pavimento.
La mamma si prestò per i primi soccorsi, ma si chiedeva a cosa servisse la sua opera, perché vedeva decine di persone morire come mosche. Mi raccontava di corpi su cui si depositavano vermi che mangiavano la poca carne rimasta, dei vermi enormi, della dimensione di un pollice, che lei cercava di rimuovere con una scopa.
La mamma di Masako è morta 6 anni fa, all'età di 89 anni. Nel suo corpo, le conseguenze fisiche e spirituali della bomba atomica non sono mai cessate. 28 volte ospedalizzata per problemi cardiaci, tumori allo stomaco o al fegato. Cercò tante volte di scrivere quello che aveva vissuto, ma le parole le sembrarono sempre inadeguate, limitate, insoddisfacenti per descrivere ciò che aveva visto e provato. La media degli Baksha oggi è di 81 anni. Anche gli ultimi testimoni stanno per scomparire e Masako avverte la sua come una missione. Non ha più esitazione nel condividere ciò che ha vissuto per far prendere coscienza alle nuove generazioni di cosa realmente sia accaduto.
Dobbiamo far sì che la gente ricordi e non dimentichi questa terribile tragedia e le conseguenze che per anni portano i sopravvissuti. Non solo conservano il dolore nelle proprie carni, ma sono persone che hanno rinunciato a realizzare i propri sogni, sono state discriminate dalla società, hanno avuto difficoltà a trovare un lavoro e nonostante tutto sono andate avanti.
Oggi Masako, con l'organizzazione Nihoni Dankyo, combatte affinché tragedie del genere non si ripetano mai più.
Quando ero piccola non ero conscia di tutto ciò che era accaduto e mentre frequentavo l'università sono diventata cristiana della chiesa presbiteriana. Questo mi ha aiutato a capire che ero una sopravvissuta e per me oggi la pace è possibile solo in Gesù.